E quindi la parame che viene subito dopo è saccia, saccia, che chi conosce un po' di Pali, sanscrito satya, no? Sa che è legato al concetto di verità. Infatti noi parliamo delle quattro nobili verità, Dukkha Maria Saccia, la nobile verità di Dukkha. Quindi questo termine Saccia lo troviamo relativamente alla verità, però come virtù, come qualità, come aggettivo, in italiano lo rendiamo con onesto, autentico, sincero. Ho messo sulla pagina del laboratorio maestro un piccolo documento, lo troverete, con qualche riferimento e qualche riflessione. E poi chi vuole, come al solito, se vuole andare a vedere anche quello che dice Sucitto. Con questo avvertimento però, che raramente sono anche in disaccordo col mio vecchio maestro, ma non in disaccordo, ma in questo particolare caso si dà a questo termine una valenza piuttosto vasta, includendo anche aspetti che a mio avviso potrebbero essere meglio visti nella saggezza. Quindi diciamo, secondo me quello è uno di quelli che non è proprio molto riusciti. Perché saccia o la veridicità, la sincerità, l'onestà, troverete che ha un valore molto importante nelle scritture pali, nei discorsi antichi, in vari ambiti, no? Il primo lo conoscete tutti perché è legato addirittura a un fattore dello duplice sentiero, che è il retto linguaggio, la retta parola. E quindi qui stiamo parlando dell'onestà o sincerità proprio dal punto di vista del dire la verità, del non mentire, del non ingannare, no? E che quindi ha un aspetto in particolare riferito al linguaggio. Senza entrare adesso in questo argomento, perché lo do un pochino per acquisito e poi preferisco che siate voi a fare il vostro studio, troverete sempre su quella pagina un piccolo documento con varie citazioni sui cinque precetti, ma è tutto impostato dal punto di vista del linguaggio. Quindi per esempio potete anche vedere quello che il Buddha ha da dire sul tema: va bene dire la verità, ma devo sempre dire la verità? E invece naturalmente la risposta è che l'importante è non dire falsità, no? Ma puoi sempre stare zitto se, diciamo, se non è il momento, no? O se dire quella particolare cosa in quel particolare contesto può arrecare, si dice, no? Se fa aumentare gli stati non salutari e diminuisce quelli salutari, non è il caso di dirlo. Quindi non voglio entrare adesso in saccia dal punto di vista del linguaggio, perché avete modo di andarvelo a vedere e riflettervi. Quello che invece voglio farvi vedere stasera è soltanto gli ambiti dove questo senso dell'onestà e della sincerità prendono, diciamo, valore. Uno è quello del linguaggio, che ha a che vedere con non mentire e con l'essere onesti. Ma ce n'è un altro che è ancora più basilare, ed è il fatto che, secondo il Buddha, nei discorsi una persona tendenzialmente disonesta o non particolarmente aperta, sincera e onesta, quindi che fa anche vedere agli altri cose che non sono, che non ammette apertamente per esempio le proprie mancanze ma cerca di nasconderle, cioè quella che noi chiameremmo tendente un po' all'ipocrisia piuttosto che invece all'apertura, all'onestà, alla sincerità, tendenzialmente non è un buon allievo. Cioè è molto forte in questo senso, cioè l'onestà e la sincerità sono uno di quei prerequisiti per l'addestramento. Ad esempio c'è un passo in cui il Buddha parla al suo figlio Rahula, che è un novizio, e tra le varie cose che gli spiega un contemplativo, in quel caso un monaco, ma noi lo possiamo estendere, no? Un contemplativo che non ha vergogna a dire una bugia deliberata potrebbe fare di tutto, cioè di fatto non ci si può affidare. Quindi uno degli aspetti più importanti di questa paramè, secondo me, come questa è solo una mia sensibilità, per comprendere di che stiamo parlando con questa onestà, quindi sia a che vedere col linguaggio, ma non solo col linguaggio, in primo luogo ha a che vedere con la fiducia, cioè comportarsi, essere in un modo che può destare fiducia. No? Perché in fondo il tema dell'onestà si connette strettamente al tema della fiducia. Non soltanto la fiducia che io posso, diciamo, sì, meritare da parte degli altri, no? Perché essere onesto vuol dire non voler ingannare, non voler portare una maschera di qualche cosa che non sono, esprimere le cose in una maniera che l'altro non si sente manipolato, non si sente raggirato, non si sente il sorrisetto ipocrita e poi dietro faccio un'altra cosa. Quindi, però c'è anche un altro significato, secondo me, emotivo, e cioè che poter essere onesti con se stessi e con gli altri richiede fiducia. Perché fateci caso, no? Tipicamente si dice in un regime dittatoriale, quando c'è paura, no? Se c'è... Io parlo di un regime dittatoriale reale, politico. Quando in un certo regime politico c'è paura, c'è sospetto, c'è controllo, le persone hanno paura di parlare, non è vero? E anzi, cominciano a mentire per salvaguardarsi o per salvaguardare altri. Riferito più a livello psicologico, più a livello emotivo, spesso se il clima interno è di pesante giudizio, di pesante controllo, di incapacità di avere una visione equilibrata, no, del proprio comportamento, delle cose, è quasi difficile o impossibile essere onesti. Infatti ci sono persone che hanno molta difficoltà, no, a vedere se stesse o a vedere le proprie difficoltà o a vedere anche con chiarezza ciò che pensano, ciò che sentono. Perché? Perché ci sono forti, come un regime dittatoriale in cui non ci si può permettere di essere sinceri e onesti, nemmeno con se stessi. Per esempio, se noi abbiamo estremamente, siamo molto fragili internamente dal punto di vista sia morale, perché non abbiamo, come dire, un nostro codice, no? Un nostro standard autentico, ma è semplicemente, per esempio, acquisito dall'esterno. E in più non abbiamo dentro un buon amico e un buon insegnante, ma abbiamo solo un giudice molto severo o, come dire, un ideale irraggiungibile di come dovremmo essere, no? È facile che saremo estremamente suscettibili a quello che gli altri pensano di noi, a quello che gli altri potrebbero dirci, e quindi tendenzialmente tenderemo a essere un pochino disonesti. Perché? Che siamo fragili, non ci possiamo far vedere per quello che siamo, non possiamo esprimere le nostre opinioni con sincerità. Perché? Perché abbiamo paura, siamo troppo fragili per accettare eventualmente la critica dell'altro, il biasimo dell'altro. Ecco perché, ritornando ai discorsi antichi, troverete questi punti riassunti nel mio documento, quindi ci passo stasera in modo rapido e voi avete modo di rifletterci. Questa qualità dell'onestà, dell'onestà, il Buddha la metteva in relazione non solo col fatto che io sono una persona affidabile, che non ti imbroglio, che non ti inganno e che non mento, ma pensando a una comunità monastica che necessariamente deve basarsi sulla fiducia reciproca, perché e anche sul fatto che ci sono delle regole. Lì non c'era il regime di polizia, queste regole erano accettate liberamente e dovevano essere in qualche maniera autogestite, nessuno andava a fare la spia se tu non le stavi seguendo. Sei tu che, no, nella disciplina antica del Buddha devi essere tu a andare dai tuoi compagni a dire effettivamente ho mancato in questo. No? Oppure se ti fanno notare qualche cosa, tu devi, una virtù molto importante nella disciplina del Buddha senza la quale non puoi fare questo cammino è la capacità di ricevere un'ammonizione, di ricevere una correzione, di ricevere una critica certamente amorevole da parte di un compagno che ti fa notare: guarda, questo comportamento non è corretto secondo la disciplina. Allora l'onestà che cos'è in questo caso? È la capacità della persona di fermarsi e di ammettere, invece di reagire subito o di gettare fumo negli occhi o di nascondere, e di dire: ah, effettivamente è vero. Oppure, se si nota che non è così, di poter apertamente, quindi senza offesa, senza cercare di, come spesso si fa, no, di si reagisce a una critica criticando a nostra volta. L'onestà consiste nel prendere atto di quello che veramente è quello che in italiano, con il nostro modo, chiamiamo avere una coscienza nitida, no? Coscienza nitida, sia se tu effettivamente non hai mancato, no? Sei sereno e puoi dire, guarda, effettivamente a me non pare. O altrettanto serenamente poter dire, sì, è vero, grazie di avermelo fatto notare. Ora, questa qualità che è l'onestà, da questo punto di vista, il Buddha la mette proprio come base. E questo significa che da un certo, mentre tutto il re, tu vedi nel Vinaya, che sarebbe la raccolta delle regole monastiche e anche le storie che praticamente contestualizzano il come sono venute queste regole, no? Tu trovi che questi monaci e monache facevano le cose più incredibili, anche azioni, noi diciamo, avessi, mamma mia, erano proprio pazzi, eppure non venivano puniti o espulsi. L'espulsione avviene solo per alcune cose particolari, piuttosto serie, eccetera. Nel senso che tutta la disciplina del Buddha e tutta la pratica è fatta veramente per tutti, no? Nel senso che pure i precetti includono addirittura il non uccidere. Quindi uno ragiona del fatto che uno potrebbe trovarsi nelle condizioni di uccidere, potrebbe addirittura farlo, ma poi è capace di, no, di rivedere i propri gesti e di migliorare. Quindi l'intero sentiero, a partire dalla moralità, dalla concentrazione, della saggezza, include tutte le possibilità, non pretende né perfezione e né l'impossibilità a sbagliare. Al contrario, l'unica cosa invece che prevede, e quindi, come dicevo prima, io lo leggo oggi come una maturità psicologica di base, no? Cioè puoi fare, è naturale che fino a che non sei un arat farai dei guai, è naturale che avrai emozioni negative, è naturale che ti scapperà la pazienza, piuttosto l'unica cosa che, come dire, è vieta, diciamo così, che tu possa andare in un tirocinio è la disonestà. Cioè se tu nascondi questo a te stesso, agli altri, se tu non sei in grado di essere, come dire, aperto e anche contento a un certo momento di farti, di far vedere non te stesso, perché non è il concetto della personalità, ma le tue azioni, hai bisogno di mascherarle, è molto difficile o quasi impossibile proseguire su questo sentiero. Quindi questa è la grande stima in cui questa virtù dell'onestà viene messa in conto. Quindi non è soltanto il non dire bugie deliberate, ma è qualcosa di molto più profondo. E un altro aspetto in cui ricorre questo tema della onestà, sincerità, ha a che vedere col tipo di impegno nella pratica. Cioè, io infatti l'ho reso con fare sul serio, no? Saccia, come per me, è anche fare sul serio. Cioè, non mi limito a dire che pratico o a pensare che pratico perché mi fa piacere dirmelo o mi fa piacere far vedere, no? Che medito per qualche motivo o che sono una persona morale. Non mi importa dell'aspetto del far vedere. Saccia, in questo caso, è la virtù del faccio veramente e onestamente la pratica. 30 minuti di meditazione? Saranno pochi, però li faccio veramente, no? Usiamo anche noi il termine veramente per intendere con tutto me stesso, con onestà, non tanto per far vedere. Ecco, questo è un altro elemento importante, cioè saccia quindi può essere visto come una possibilità di essere sinceri di fronte a se stessi, di essere onesti con gli altri. Questo non significa, come oggi magari pensiamo, no? La spontaneità di dire tutto quello che ci passa per la testa, di scaricare i propri sentimenti sugli altri, perché c'è modo e modo. Però io mi sono resa conto che anche quando mi trattengo giustamente dal dire quello che sento, che penso, perché non è utile, o potrebbe addirittura ferire l'altro, mi posso però fermare, quindi ve lo lascio come la vostra constatazione, mi posso fermare dall'aggiungere qualcosa che lo mascheri. Quindi, se per esempio un certo comportamento non mi è gradito, no? Io non ho nessun motivo per arrabbiarmi con l'altro o correggerlo se non sono nelle condizioni di correggerlo. tipo quello che hai visto al supermercato. Non spetta a me andare in giro alla gente a dire come si deve comportare, ma ammettiamo che io sia nella posizione invece che è mio dovere correggere l'altro, come tipicamente può essere un genitore che ha un ragazzo piccolo o un insegnante eccetera, che deve far notare delle cose, no? Perché non è suo dovere. Quindi tu puoi lavorare con te stesso, con la pazienza, con la gentilezza amorevole e con la chiarezza, per cercare di trovare il momento giusto, il modo giusto per dire una verità, e cioè questo è nocivo, per esempio, no? Puoi dirlo con onestà. Ci sono situazioni in cui magari non lo puoi dire, non lo vuoi dire, ma al tempo stesso quello che andrebbe contro la barame dell'onestà, non nutre l'onestà, e fare finta che ti vada bene e metterci una, come dire, un velo, capito, per evitare magari di come si può dire, le possibili accuse, le possibili critiche. Questo noi lo facciamo moltissimo, ad esempio nei luoghi di lavoro, no? Io questo vi invito a considerarlo, perché io nell'ambiente buddista ne ho visto proprio paradossalmente questa virtù, che è considerata, come dire, la base di tutto quanto. Negli ambienti spiritual, religiosi, è estremamente, devo dire, a rischio, no? Perché c'è molto idealismo, quindi tutti sorridono, tutti vogliono fare, e non si capisce mai niente. Cioè, nel giusto intento di non essere chiaramente rozzi o aggressivi nei confronti dell'altro, no? Si perde completamente il senso di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, di una richiesta seria, onesta, chiara, di quello di cui posso aver bisogno, no? E quindi in gergo psicologico noi abbiamo un meccanismo che è inconscio, che viene chiamato formazione reattiva. Questo è un meccanismo inconscio che fa sì che, per esempio, tu detesti X, però per una serie di motivi questo tuo odio, questa tua rivalità, questa tua invidia eccetera non è cosciente, quindi no, ti ritrovi a essere molto garbato, molto ansioso di compiacere la persona eccetera eccetera. In realtà hai una gran paura di quella persona. Quello però, essendo un meccanismo inconscio, non lo possiamo far rientrare in una pratica della virtù, nel senso che se inconscio, quello che poi invece io consiglio sempre di fare, se notate questo tipo di incongruenze forti, è il lavoro analitico, perché in Occidente è il lavoro analitico che lavora sull'inconscio, che ti aiuti, crea un contesto, no? Di fiducia, appunto, come dicevamo prima, in cui tu pianin pianino, se quello è molto bravo, se c'è una buona relazione, così via, piano piano alcune di queste scorza, di queste corazze, di queste, si possono piano piano allentare ed emerge qualcosa di autentico. Questo qualcosa di autentico può essere brutto assai, però il fatto stesso di averlo portato alla luce in una situazione di sicurezza dona un grande sollievo. A quel punto la meditazione e il processo della virtù ti può aiutare, no? Ecco, appunto, voglio dire, l'esercizio della consapevolezza invece di saccia noi la possiamo rafforzare in ciò che è cosciente o che può diventare cosciente. Quindi, per esempio, su tutti gli aspetti di falsità, di ipocrisia, di disonestà, di cui noi sotto sotto siamo coscienti e che scontiamo, capito? Lo lasciamo correre, no? Per una serie di piccole paure, per una serie di piccole comodità e soprattutto per quello che oggi secondo me è diventato proprio un vero e proprio dio della massa, cioè il consenso. Se voi vedete le persone come sono ansiose del consenso del gruppo, del consenso sociale, l'idea di dire qualche cosa o di essere in un modo assolutamente innocuo, stiamo parlando di una moralità che non vuole, come si può dire, andare a urtare gli altri, ma spesso questa inautenticità, no? Nasce dal mito del conformismo, dal grande bisogno di conformarci, che ci rende disonesti. Quindi includerei nell'osservazione, se volete, in queste due settimane, sia andatevi a vedere l'aspetto del linguaggio, a cominciare a notare se ci sono situazioni in cui tendiamo a mentire, parliamo anche delle piccole menzogne, quelle chiamate per convenienza, no? Qualcuno, mi ricordo in un laboratorio che io feci anni fa su questo linguaggio, parlava del fatto che, per esempio, con i bambini, con le persone malate, a volte si dicono cose, diciamo, non proprio completamente vere, per magari tranquillizzarle e così via. E anche lì la conversazione era interessante, perché ricordo che una delle partecipanti intervenne sul forum per dire: sì, questo è vero, però tu, se tieni presente l'intento compassionevole di gentilezza, che vuol dire non voler turbare, ma stai attento, chi non vuoi turbare, te stesso o l'altro? Quindi, se tu sei veramente aperto alle esigenze dell'altro, non hai bisogno di mentire al bambino, no? Aggiungendo sopra qualche cosa che semplicemente vuole placare la tua ansia. Troverai, se segui veramente l'amore e la compassione per il bambino e vuoi essere onesto, vuoi praticare la virtù dell'onestà, no? Della saccia, troverai il modo di dire al bambino le cose in un modo che sono da bambino, non hai bisogno di descriverli, per esempio se il nonno è malato e sta per morire, di descrivere gli aspetti medici che possono essere per lui repugnanti o dolorosi, ma neanche devi dirgli il nonno starà bene e così via discorrendo, è andato in cielo. Puoi cercare, no, di dire la verità nel modo che sembra appropriato. E io credo che questo esercizio, no, che va dal tacere a dire qualcosa in una maniera acconcia all'uditore, ma sempre stando attenti che non ci sia alla base il desiderio di celare se stessi o di celare il fatto. E credo che questo, per me, questa virtù della onestà, per me, che secondo me è bellissima, perché in un certo senso è quella che dà vita e che dà autenticità a tutte le altre, non è vero? Perché pensate a tutte le altre virtù, a cominciare dalla generosità. Se c'è saccia, se c'è onestà, io posso accorgermi delle mie motivazioni, no? Posso essere sincero in quello che faccio, e non la generosità semplicemente come una piccola facciata, no? Perché voglio far vedere qualche cosa agli altri. Tutte le virtù, l'energia, no? Se c'è onestà, posso veramente vedere come stanno le cose. Quindi, in altri termini, per me, come appunto notava il Buddha, se si vuole essere in tirocinio, in apprendistato, questa qualità è indispensabile. Tutte le altre si può sbagliare, si può ricominciare, ma questa ci deve essere. Quindi, una delle cose che nelle osservazioni, nelle domande che io vi lasciavo per riflettere, che ho trovato un punto importante su cui io stavo riflettendo, è: poiché noi non viviamo in un contesto comunitario, no? E monastico, dove invece c'è supporto per questo, io me lo ricordo quando pure stavo in monastero, cioè c'è un clima benevolo, c'è un clima compassionevole, ci sono delle strutture, delle regole che da una parte ti fanno da specchio e quindi ti aiutano a non nasconderti, ma dall'altra ti creano un senso di fiducia, cioè se tu ti apri, se tu ti mostri, se tu dici la verità, non ti attaccano, non ti colpiscono. Quindi è anche molto importante capire che, così come dentro non devo trovare il giudice severo, il bastone, eccetera, auspicabilmente devo anche avere una relazione, un contesto che mi aiuti a essere onesto. Che l'onestà non è facile, vi siete accorti? Quindi è importante generare questo clima internamente, e ognuno di noi rifletta su che cosa può aiutarlo, ma è anche importante generare relazioni, soprattutto nella vita laica. Quindi una delle riflessioni che io davo è: cosa ci può aiutare, no? Se io rifletto sulla mia vita, ho almeno una relazione, una situazione in cui io veramente posso permettermi di essere onesto. Onesto, abbiamo detto, non sputare qualsiasi pensiero e sentimento, ma addirittura, questo lo dice Sucitto nella sua riflessione, lui parla addirittura che mi aiuti a permettermi di vedere chiaramente, di sentire chiaramente quali sono le mie vere emozioni, quali sono i miei veri pensieri. Perché una delle cose su cui a volte, no, si cade nella meditazione di consapevolezza è che tu devi essere in grado di sentirti fiducioso e a tuo agio, non solo per esprimere ad alta voce qualche cosa, o per mostrare qualcosa, o per ammettere qualche cosa, ma addirittura per poterlo sentire. Quindi l'onestà è anche interna, sono quelle condizioni interne che ti permettono di poter dire, così come il Buddha, no, racconta nella sua fase quando era ambuziato, cioè, ho fatto dei miei pensieri due mucchietti. In un mucchietto ci ho messo pensieri connessi al desiderio sensuale, alla malevolenza e alla violenza, e in un altro mucchietto ci ho messo i pensieri connessi alla rinuncia, alla gentilezza amorevole, alla compassione. Quindi, per poter fare questi due mucchietti con serenità, con apertura, con onestà, no? Che cosa ci vuole? Ci vuole consapevolezza, saggezza, compassione, un clima di sufficiente possibilità. Ma, aggiungo io, ci vuole anche un contesto, no? Un tipo di relazione, una possibilità di fidarsi degli altri, no? Tale per cui tu puoi scegliere di non esprimere, puoi scegliere di non condividere certamente, ma almeno lo puoi sentire. Perché sarete, questa è una delle cose che io, su cui ho riflettuto fin dall'inizio quando mi invitarono in Italia, a tornare in Italia per insegnare il Dharma, no? Io all'epoca proprio non l'avevo considerato minimamente e la cosa non mi piaceva molto. E parlando con Ajahn Suu Kyi, che all'epoca era il mio insegnante, ora nel suo monastero, chiesero a lui un parere circa l'opportunità che io facessi questa cosa. E però una cosa interessante che lui disse, ma diciamo così, come nel dire che tutto sommato potevo provare, di dire: non sono preoccupato, diciamo, non mi preoccupa quello che uscirà da lei, no? Nel senso che, questo poi me lo spiegò dicendo, che è una persona onesta, cioè il fatto di essere una persona fondamentalmente onesta, secondo lui, consapevole dei miei limiti, consapevole delle mie emozioni, dei miei sentimenti e dei miei pensieri per quanto sia possibile, questa onestà di base, dal suo punto di vista, faceva sì che le persone avrebbero potuto avere fiducia e quindi si sarebbero potute, almeno nei limiti in quanto questo è possibile, mostrare per quello che erano e poter esprimersi per quello che erano. Questo è molto importante. Io ci ho riflettuto molto, no? E una delle cose che mi chiedo sempre è: il mio atteggiamento, il mio modo di pormi, come parlo, quello che faccio, può essere gradito, sgradito, utile o inutile, vabbè, ma dico, è degno di fiducia? Induce nelle persone, nella loro intimità, un senso di sicurezza, di poter, non dico dire, perché spesso in questi contesti non si fa un gran, no, dialogo, ma almeno di poter vivere quello che loro vivono con autenticità e onestà, o sono la figura dell'insegnante, eccetera, che va compiaciuto, che induco le persone a mettersi una maschera e a fare finta di essere quelli bravi che hanno capito tutto. Se fosse così sarebbe terribile, eppure questo è molto diffuso. Quindi vedete come la virtù dell'onestà, secondo me, ha due facce che sono molto belle. L'una è come posso coltivare questa virtù molto bella in me stesso, sia nel mio modo di parlare, di rivolgermi con gli altri, di non ingannarli, sia dentro di me. Ma anche, se volete tentare la paramì, come dire, la paramì empatica, quella che include gli altri, cosa posso fare anche per facilitarla negli altri? Quali atteggiamenti? No? Perché l'onestà chiama onestà, io ho visto. Quando tu sei molto velato, molto disonesto, nel senso che hai molto paura, capito? E anche tendi un po' a manipolare, per paura spesso si manipola o perché vuoi il potere sugli altri, no? Cosa accade? Che anche l'altro tende a non essere tanto onesto. Quindi, in un certo senso, per me questa paramì, così come la vedo io, no? Ha a che vedere non con l'essere saccente e quindi andare in giro dicendo vi dico io come stanno le cose, la verità, no? Nel senso di... Ma in verità credo io che sia coltivare una fiducia interna, fiducia esterna, sempre con saggezza, cioè capire il contesto, il momento opportuno in cui certe cose possono essere fatte notare, ma, e questo vi richiamo a questo punto che oggi è assolutamente fuori moda, ma stanno in sutta, quindi riflettete e traete voi le conclusioni. E qual è? È l'elemento dell'essere capace di accettare con serenità una correzione, di accettare con serenità un'osservazione, di accettare con serenità, no? Addirittura, chi di voi fa psicoterapia o è stato in psicoterapia, io ricordo una delle esperienze più belle, più profonde, proprio più trasformative del rapporto analitico, che in Occidente secondo me sostituisce, arricchisce quello che poteva essere ai tempi del Buddha, no? Dell'avere un amico spirituale, un insegnante spirituale a cui poter confessare, no? Apertamente le cose. E ricordo che quando l'analista coglieva qualche cosa, diceva qualche cosa che non mi quadrava con l'immagine che io avrei voluto avere, la diceva così, io subito mi ricordo, no, questo no, 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 cioè negare una cosa o reagire a una cosa in una maniera molto infantile, no? E queste esperienze mi sono state molto molto chiare, molto care. Perché? Perché in quella fretta di dire no, quello se l'ha inventato, mi sono dovuta chiedere, ma aspetta un attimo, ammettiamo anche che questa cosa che ha visto non mi corrisponda, perché tanta paura, perché tanta ansia, perché... E lì cominci a capire che il concetto di sé o l'idea di un io non è una cosa filosofica, come dire, che uno smantella facendo meditazioni sul vuoto. È una struttura profonda che è fatta di queste paure, di questo senso di desiderio, no? E di tanta illusione. È qualcosa proprio di viscerale, quindi ricordo che qua io riuscivo a rilassarmi e praticamente la cura alla fine, che cos'è la terapia, no? La cura, molta parte della cura è stata quando io potevo semplicemente rilassarmi, no? In queste sensazioni strane, senza dire né sì né no, potevo semplicemente ricevere quello spunto, quell'immagine, quell'associazione, quella illazione, quella insinuazione, vogliamo addirittura dire, con un senso di profonda respiro, no? E poi piano piano questa cosa lavorava, per cui alla fine la vera cura, e secondo me la vera virtù dell'onestà, non è nel sapere cosa pensi e dire cosa pensi, sapere cosa provi e dire cosa provi, è di avere un'apertura di base, capito? In cui, no, alla fine non ti importa poi così tanto, cioè ti importa soprattutto di non... Questo è il punto, no? Di non manipolare, no? Di non cercare di sviare. Quindi per me l'onestà, l'autenticità, la sincerità non ha tanto appunto l'idea di essere libro aperto, no? E di dire sempre come stanno le cose, ma soprattutto di abbandonare, di riconoscere e abbandonare piano piano il tentativo di celare, di sviare. Quindi se volete rifletterci in queste due settimane in piccoli modi, sia dal punto di vista del linguaggio, le famose piccole o grandi menzogne, perché molti fanno anche questi esempi, io ricordo ogni volta che faccio questo laboratorio sulla parola, tipicamente c'è sempre qualcuno che fa dei casi, molto interessante perché è un classico, dei casi molto drammatici tipo ma se l'SS, no? È il famoso caso dell'SSS che vogliono catturare la persona, l'ebreo, cioè allora tu menti per salvare la vita. Io ascolto questa cosa e devo dire che quando è l'ultima volta che hai incontrato un SS? No, perché è possibile naturalmente che ci siano paesi e situazioni di grave rischio in cui, come abbiamo detto prima, cioè, però io direi che l'ultima cosa a cui andrei a pensare era la paramide dell'onestà, cioè in una situazione del genere ci sono tante altre virtù, come dire, che vengono prima, che io posso tranquillamente esercitare, non vi pare? Cioè in una situazione grave come... Ma spesso io mi trovo a mentire per un invito a cena, cioè non è l'SS, voglio dire, sono delle cose di una meschinità, no? E perché gli ho detto così? No? Mi sono inventato un altro... Perché ci devo... È come le tue formiche, ti ricordi quando parlammo delle formiche?
Sì.
Non c'è la ricetta pronta, in tutte le virtù, le parami, non c'è la ricetta pronta, c'è l'ardore, l'aspirazione, l'integrità, la gioia di lavorare con le piccole cose, cioè di dire, magari in quel momento non so cosa dire per dire no, grazie, no? Ma quando ci lavori bene proprio sull'energia, sullo stato d'animo, io mi sono sentita dire a volte grazie, no, preferirei di no, con un tono che nessuno si sarebbe potuto offendere, infatti non si offendeva affatto, no? Quando magari uno pensa che chissà che cosa deve elaborare. Quindi io parlo anche di piccole cose di questo tipo, no? O menzogne molto più serie, no? Che possono durare addirittura mesi, anni, no? In cui tu continui a raccontarti una storia e raccontarla agli altri, pure se sotto sotto non è proprio così, ma lo fai per abbellire, sono menzogne che attraversano la nostra vita, la vita di tutti, che sono, come possiamo dire, non ci abbiamo mai messo veramente le mani, perché spesso sotto ci sono ferite, o quello che noi immaginiamo essere delle ferite. Quindi ecco perché, come per tutte le virtù, non può essere la cosa moralistica di dire, no, vado e faccio, ma gradualmente, piano piano, porsi domande come in questa situazione, no, di cosa avrei bisogno per poter essere meno manipolatore e più onesto. In questa situazione, no, come potrei piano piano abbandonare questa piccola menzogna che ho sempre raccontato, non so, ai miei figli, a mio marito, a me, e piano piano recuperare, che si può fare anche a passi, recuperare un'integrità, avere il coraggio di essere, virgolette, smascherati. Mi fermo qua.